Did you know Microsoft has officially ended support for Windows 10? Upgrade to Windows 11 with an LG Gram laptop. Voted PC Mag's Reader's Choice Top Laptop Brand for 2025. Thin and ultra lightweight, the LG Gram keeps you productive anywhere. And Windows 11 gives you access to free security updates and ongoing feature upgrades. Visit lgusa.com/iHeart for great seasonal savings on LG Gram laptops with Windows 11. PC Mag Reader's Choice used with permission. All rights reserved.
Latitudine Zero, Median Fabric.
The present and the future of content creation.
In questo episodio della Fisica di Polibio, Marco Casolino ci parlerà del problema della rionizzazione del cosmo nelle prime centinaia di milioni di anni dopo il Big Bang. Al momento non è chiaro quale sia stato il fenomeno che ha ionizzato nuovamente il gas interstellare intergalattico, rendendo il cosmo trasparente e visibile ai nostri occhi. Dapprima si pensava fossero i buchi neri supermassivi, ma un recente articolo su Nature propone le galassie nane. Podcast realizzato in collaborazione con la SIPS, Società Italiana per il Progresso delle Scienze. Buon ascolto!
Ciao a tutti, live anche questa mattina. Salutiamo Cristian, Gaspare, Lorenzo, Marco e Marco. Non Marco io, Marco Ferrari, e grazie appunto a chi ci segue online e poi chi ci segue offline, ovviamente il video rimane registrato. Il video di questa domenica era su un articolo, è su un articolo recente di Nature di qualche giorno fa, in cui ipotizzano che in realtà la rionizzazione sia uno degli eventi cruciali che hanno avuto luogo nei primi 700-800 milioni di anni dopo il Big Bang, e in realtà non è stata innescata dai buchi neri, quindi dai quasar accesi dai buchi neri, ma è legata invece all'emissione, alla produzione di stelle e alla ionizzazione delle galassie nane. Per questo il titolo era Buchi neri contro galassie. In realtà appunto l'articolo di Nature pone l'enfasi sulle galassie, ma il problema è ancora aperto. È un problema importante perché appunto la rionizzazione, questa è un'immagine capovolta perché nella mente mia si va da sinistra verso destra nel tempo, la rionizzazione è uno dei fenomeni che ha avuto luogo abbastanza dopo il Big Bang, appunto 700-800 milioni di anni, ma che ha reso l'universo trasparente e ci ha consentito e ci consente di andare a vedere quello che è successo appunto nei primi milioni di anni della formazione. A 300.000 anni dopo il Big Bang c'è la prima la deionizzazione, anionization, in cui in pratica l'universo diventa neutro. C'è il fondo cosmico a microonde perché appunto lì i fotoni non interagiscono più con la materia, per appunto diventa neutra, però essendo neutra è questa, fanno tanti esempi, il latte, la nebbia, quello che volete, ma comunque sia è opaca alla radiazione. È opaca alla radiazione, non a quella che poi diventerà il fondo cosmico a microonde, ma in sostanza la luce delle stelle che iniziano gradualmente a formarsi ancora viene assorbita. E poi via via che si va verso la rionizzazione, ma anche via via che l'universo si espande, la densità del gas, sia neutro che ionizzato, diminuisce e diventa trasparente alla radiazione, quindi noi possiamo andare a vedere quello che è successo. Lo vedremo più avanti, stiamo parlando di redshift intorno a 6-7 almeno per l'analisi di questo articolo. Si può andare più oltre, si è arrivato intorno a 13 con James Webb, però devono essere oggetti molto più luminosi, ossia non galassie nane che sono relativamente piccole come suggerisce il nome, ma quasar o buchi neri supermassivi. Anche lì James Webb sta scoprendo varie cose molto interessanti di cui, se ci riusciamo, parleremo un'altra volta. Saluto anche Rosa, Vince e Gabriele, e appunto questo è lo schema preso da un cartoon della NASA. Appunto, via via che le galassie si cominciano a formare, si accende la luce stellare, perché l'idrogeno, che costituisce il 90% del materiale formato all'inizio, formato nella nucleosintesi primordiale, idrogeno e elio essenzialmente, le stelle collassano, si accende il fuoco nucleare, cominciano a irradiare e cominciano a formare delle piccole bolle in, prima intorno alle stelle, poi intorno alle galassie, che via via ionizzano e rendono trasparente il cosmo, e quindi poi l'universo diventa trasparente e finita la riionizzazione, ossia il gas viene riionizzato. Ovviamente non è tutto ionizzato, ci sono anche nubi molecolari, nubi di gas neutro, che tra l'altro vengono utilizzate per vari studi, però in generale il gas nell'universo attuale, anche appunto dopo 800 milioni di anni, diventa trasparente. Ciao Marco. E appunto questo è l'ennesimo schema, ma che lascia, questi l'abbiamo visti anche nella puntata, era l'ottava puntata, che poi magari metto nei commenti sui buchi neri, in cui appunto qui nella quella puntata lì l'ipotesi era che la riionizzazione fosse tutta ascritta all'emissione appunto di gas ionizzato e di radiazione dai quasar, dai getti dei buchi neri. Probabilmente sarà tutte e due, ma appunto l'articolo di adesso pone l'enfasi sulle galassie nane. Questo è lo stesso dall'alto verso il basso, qui in qualche maniera qui si vuole rappresentare che l'universo era piccolo e poi via via si va gradualmente espandendo, parte piccolo, parte opaco, e questo qui è completamente opaco perché è ionizzato, la radiazione e la materia sono alla stessa temperatura, e quindi non c'è è tutto uniforme, è come una grande minestrone di roba calda e completamente uniforme. Via via che si espande, si raffredda, gli atomi si ricombinano e la radiazione quindi interagisce meno con gli atomi. Diventa neutrale, trasparente, e poi appunto si comincia con la riionizzazione trasparente alle cosmic microwave, per la luce visibile non è trasparente. Poi si ricomincia con la formazione delle stelle e delle galassie, e appunto la riionizzazione completa dopo un miliardo di anni, quindi parte da 400-500 milioni di anni, è completa dopo un miliardo di anni, rimane solo il 10% di opacità, e poi c'è l'evoluzione delle galassie, che quella si segue abbastanza bene. La cosa secondo me che io trovo comica è in fondo quando dice oggi, cioè quindi poi c'è la Dark Energy, eccetera, cioè adesso gli astronomi guardano indietro a questo periodo e capiscono. Boh, sul capiscono, qua magari qualche perplessità ce l'avrei, nel senso che sì, abbiamo un quadro ben chiaro di quello che succede, ma il capiscono, insomma, per capire veramente ce n'è parecchia di strada da fare. Saluto anche Giuseppe, Sdula e Franz, ed ecco qui l'articolo di qualche giorno fa su Nature. Ovviamente se sono su Nature hanno una risonanza anche nel mio piccolo maggiore, perché si trovano, ma insomma questo è interessante effettivamente. Appunto il titolo già dice tutto: la maggior parte dei fotoni che hanno riionizzato l'universo veniva dalle galassie nane. Quindi potete anche smettere di ascoltare qua, perché quello è il messaggio dell'articolo, un super abstract nel titolo. E in realtà, come fa Nature, l'abstract, che sarebbe il riassunto iniziale, più che un riassunto è un'introduzione. Un'introduzione, notate, sono dettagli, ma è interessante come adesso si fanno questi tipi di paginazioni di questi articoli. Di solito l'abstract, appunto, è un riassunto autoconclusivo in cui non ci sono citazioni o riferimenti più in avanti all'articolo. In realtà questa è una vera e propria introduzione con tutta la bibliografia. Vedete, questo qui è uno dei riferimenti bibliografici, e in pratica è un'introduzione per risparmiare tempo e rendere più leggibile la cosa. E vabbè, comunque sia, l'identificazione delle sorgenti, appunto, una importante, una maggiore transizione di fase dall'idrogeno neutrale a quello ionizzato tra i 600 e 800 milioni di anni dopo il Big Bang, è stato un dibattito. L'emissività, questo F è quanto riesce a ionizzare, dai quasar, dice che molti modelli dice che sono i quasar e il ruolo che guida la riionizzazione cosmica. Altri dicono, questo è l'understanding, ci sono qua almeno quattro differenti teorie. Ovviamente noi le vediamo da fuori, ma chi ci lavora dentro ovviamente si odia con gli altri e si ammazzerebbero volentieri in amicizia. E altri propongono che questi valori vengono dalle galassie invece molto brillanti, e questo è sufficiente. Alcuni invece studiano il numero di galassie più deboli che combinate con la formazione di che sono molto efficienti le stelle che ionizzano, potrebbero appunto dominare effettivamente la ionizzazione. Fino adesso studi comprensivi dei spettroscopici delle galassie di bassa massa non sono stati fatti perché sono appunto di bassa massa e sono molto molto deboli. In questo articolo noi facciamo proprio questo. Abbiamo analizzato 8 ultra faint galaxy, galassie ultra deboli in un campo molto piccolo. Vedremo che è il cluster Hubble 2744, un amico di vecchia data, e nella periodo della ionizzazione è molto molto debole, vedete magnitudine meno 17 e meno 15, e troviamo appunto in assoluto meno 17 è molto luminosa, però insomma, e troviamo che le galassie deboli nelle prime migliaia milioni di anni nell'universo hanno questa efficiente, riescono a produrre abbastanza ionizzazione nell'universo. Il numero che ci viene è 4 volte superiore ai valori normalmente accettati, e quindi basta quello e quindi pubblicate su Nature, che è quello che è successo. Leggendo l'articolo, sono 4 pagine, quindi in realtà si scorre abbastanza bene, a parte i dettagli di astronomia, di normalizzazione, e poi dopo c'è altre 4-6 pagine di metodi, cioè di come hanno preso i dati, come li hanno analizzati, perché è molto molto interessante, e se uno se li guarda è molto simile agli altri articoli in cui si prende James Webb, e c'è tutta una serie di strumenti quasi standard, ovviamente a seconda dell'analisi si fanno cose ben più particolari, ma è molto interessante appunto vedere poi il processo del data flow, perché ogni passo insomma non è un passo sul ghiaccio, ma insomma va fatto con estrema attenzione per non sballare completamente. Questi qui sono le 2, 4, 6, 8 galassie che si sono prese, le sorgenti numerate. Questa è la posizione nelle coordinate in ascensione retta e declinazione. È interessante l'esposizione, cioè James Webb, che è il telescopio più grande possibile, immaginabile, che va lontano, eccetera, eccetera, per alcune di queste galassie ha dovuto stare acceso, cioè puntare quella sorgente lì per 17 ore. Quindi immaginate quanto debole può essere una cosa che richiede James Webb, che guarda quella, né solo quella, in un campo relativamente stretto per 17 ore. Altre 2 ore, 3 ore, che comunque sia, insomma, 2-3 ore sono numeri elevatissimi. Il mu è anche altrettanto interessante. Il mu è, o mi, insomma, come se uno ha fatto greco o no, come me purtroppo, è il fattore di ingrandimento. Cioè tutte queste galassie deboli si vedono solo perché stanno dietro a Hubble 2744, che vedremo tra pochissimo. È un ammasso di galassie enorme, l'ammasso di Pandora viene chiamato tra gli amici affettuosamente, è talmente grande che riesce a ingrandire con la lente gravitazionale quello che c'è dietro. Infatti è stato usato anche, l'abbiamo visto nei video precedenti, per i quasar ancora più dietro, però il quasar è molto più luminoso, riesco ad andare ancora più indietro nel tempo come Z. E quindi questi sono i fattori di ingrandimento, perché ovviamente non è una lente uniforme, in alcune zone più o meno ingrandente, lo vedremo tra pochissimo, ma i fattori di ingrandimento vanno appunto da 25, 10, 3, eccetera, eccetera. Quindi è un bonus che Hubble ci fornisce per poter andare a vedere quello che c'è dietro e andare a vedere meglio le galassie nane. Ovviamente questo numero qua è anche frutto di tutta una serie di analisi e di modelli che, a seconda dell'effetto di lensing gravitazionale, deducono o deconvolvono quanta massa c'è, e quindi in base a quello riescono a capire quanto è l'ingrandimento. Quindi ci sono modelli e modelli molto complessi, appunto anche lì bisogna starci molto molto attenti. Z è il redshift, di quanto la luce viene spostata in virtù dell'espansione dell'universo, e appunto stiamo tra 6 e 7. Altri video che avevamo fatto sui quasar e sulle sorgenti molto più luminose arrivano anche a 12-13 con le galassie più grandi. Qui parliamo di galassie piccole. Le galassie nane sono molto molto interessanti, perché essendo piccole in realtà parte non si capisce come si siano formate, però hanno anche poche migliaia di stelle, anche 100.000 stelle o 10.000 stelle. In generale sono intorno al miliardo di stelle, quindi la nostra è 300-400 volte più grande. Si dibatte se le nubi di Magellano siano o no galassie nane, ma insomma, ovviamente non c'è una divisione netta. Però queste piccole hanno anche un sacco di materia oscura, ossia si vede che dalla curva di rotazione di queste stelle si capisce che c'è molta materia oscura, e di nuovo anche lì il dibattito rimane aperto, perché essendoci molta materia oscura ruotando in maniera incompatibile con le MOND, le Modified Newtonian Dynamics, possono confermare o escludere alcuni modelli. E appunto questa è la magnitudine nell'ultravioletto, ma appunto i redshift sono questi qui, e appunto loro si sono andati a prendere l'effetto di Hubble 2744, hanno fatto anche l'analisi spettroscopica e utilizzano tutta una serie di strumenti, software e di analisi che permettono appunto di ricoprire e deconvolvere tutti questi fenomeni. Queste sono le otto galassie, questa è la regione dove loro sono andati a guardare con James Webb, su cui hanno fatto l'analisi spettroscopica, così in realtà ovviamente sono a falsi colori, a falsi contrasti, non si capisce dove stanno, e qua di meno pure, ma insomma questi qui sono i numeri delle otto galassie, sono questi, quindi queste regioni qui sono più o meno contenute all'interno di questo cerchietto qua. Questa è una stella molto luminosa, vedete la struttura a esagono, che è la struttura di diffrazione creata dagli specchi di James Webb, che sono appunto a esagono, molto più luminosa, non serve a niente. Questa qui è la densità della materia che è presente nell'ammasso appunto di Hubble 2744, e sono i fattori di ingrandimento, cioè via via che vi spostate dal nero al verde, al cyan, che potevano scegliere colori un po' meno uguali, comunque sia andate appunto con ingrandimento 2, il nero, ingrandimento 10, il verde, e il cyan ingrandimento 100, quindi in queste regioni qui avete un fattore 100 di ingrandimento. Le galassie si trovano in punti dove avete fatto tutta la deconvoluzione e vi trovate appunto con valori tra di 20 e 2. Queste qui sono meno ingrandite, queste qui sono più ingrandite, ma stanno tutte più o meno là. Ed è appunto grazie a questo bonus di Hubble 2744 che c'è, si riesce a vedere queste galassie molto debole. Questo è in tutto il suo splendore dei falsi, veri e falsi colori 2744, in cui le stelle sono quelle, non mi ricordo se è di Hubble o di telescopi a terra, è enorme, perché appunto in realtà si pensa che siano un ammasso di quattro ammassi che si sono andati a collidere uno con l'altro. Collidere sempre, non è che c'è distruzione, vanno a essere gravitazionalmente coesi, si passano da parte a parte, hanno quattro trilioni di soli, quindi sono 4 milioni di miliardi, 4.000 miliardi di soli, 4.000 miliardi di soli di masse solari, enorme. E tra l'altro quello che si vede qui nel blu è ovviamente a falsi colori, è la quantità di materia oscura, perché come abbiamo visto tante volte nella serie sulla materia oscura, questa non si vede nel visibile, però l'effetto di lente gravitazionale che si deduce dalla distorsione delle linee che vedremo zoomando è molto di più di quello delle stelle. Di nuovo, la massa non è quella che si vede o nelle stelle o nel gas intergalattico, che è questo qui in rosso che emette raggi X, quindi è visto da Chandra, un altro telescopio a raggi X, emette nel rosso, è molto caldo perché appunto emette nella GX, ma questa massa non basta a fare il lensing gravitazionale che osserveremo tra pochissimo. E in più quello che si vede come nel Ballet Cluster che avevamo visto, è un altro due massi di galassie che si scontrano, quando queste collisioni avvengono e la materia ordinaria, barionica, quella di cui siamo fatti anche noi, che emette nella GX nel visibile, vedete, sta.
Did you know Microsoft has officially ended support for Windows 10? Upgrade to Windows 11 with an LG Gram laptop. Voted PC Mag's Reader's Choice Top Laptop Brand for 2025. Thin and ultra lightweight, the LG Gram keeps you productive anywhere. And Windows 11 gives you access to free security updates and ongoing feature upgrades. Visit lgusa.com/iHeart for great seasonal savings on LG Gram laptops with Windows 11. PC Mag Reader's Choice used with permission. All rights reserved.
Da una parte e il lensing gravitazionale sta dall'altra, segno che il fluido di cui è composta la materia oscura è un fluido che interagisce in maniera differente dalle interazioni elettromagnetiche nucleari del raggi X, e quindi va a finire da un'altra parte. Questa è un'altra delle prove che questa maledettissima materia oscura è fatta molto probabilmente di particelle che però appunto non si riescono a trovare. Saluto anche Monica, Emilio e Antoste, e vediamo altre foto. Eccolo qua, questo era visto ripeto, non mi ricordo se Hubble o un telescopio a terra, vedete la stellona luminosa qui ha una struttura di diffrazione a croce, che appunto è legata al fatto che è molto luminosa, ma all'ottica dello strumento. Se ci metto sopra James Webb, se uno la raddrizza, più o meno viene così. Questa è la stella esagonale, queste sono due grosse galassie, e poi ci sono queste quattro, vedete. Se poteva fare un fading, un'animazione fatta meglio, ma abbiate pazienza, questo passa il convento. Però più o meno questo è James Webb rigirato. Se raddrizziamo James Webb per metterlo dritto, ci possiamo anche zoomare in una delle regioni per vedere anche la parte, questa qui, zoomiamo in questa regione qua. Se andate su Wikipedia c'è l'immagine in tutto il suo splendore e vagateci, perché è bellissimo perdersi in queste. Ognuna di queste è una galassia, quindi sono centinaia di migliaia di galassie a distanze differenti, ingrandite più o meno differentemente, eccole qua, con alone, senza alone, rosso, il colore, anche se falsi colori, ti dice più è rosso, più è indietro, quindi più è lontano. In più vedete questi archetti qua, vedete che questi archetti qui sono presenti un po' in parecchie regioni, qua tendono vagamente a circoscrivere la regione dove c'è una massa maggiore, ma di nuovo non è la massa visibile che ti fa l'archetto, perché non basta, è la massa della materia oscura. Ai fini dell'articolo dice: sai che c'è, a me non me ne frega niente, come si dice a Roma, io mi prendo quello che c'è, so quant'è la materia oscura, cioè so quant'è la massa, perché dalla struttura degli archetti e dalla forma riesco a deconvolvere e a sapere, sperando di non sbagliare, che queste sono le densità di massa, so gli ingrandimenti, e quindi viva la materia oscura quello che è, e vediamo quello che c'è dopo. Questo, tanto per fare un esempio, era l'articolo di cui avevamo parlato nell'ottavo video sui buchi neri, in cui si andava a guardare era un'immagine composita di Chandra nei raggi X, in cui il pixelone, vedete, è un pixelone molto grande, questo è lo spettro di James Webb alle varie frequenze, e si andava fino a Z10, perché si stava osservando un quasar, un oggetto molto molto intenso, molto più indietro, e che però di nuovo aveva bisogno del cluster Hubble per essere illuminato. Questo qui appunto è di nuovo il nostro amato cluster, e se ci sovrapponiamo la mappa di Nature scontornandola bella e meglio con PowerPoint, ecco quello che viene fuori. Di nuovo, quello che aiuta la stella di riferimento, che è questa qua, ovviamente questa deve essere cancellata, qui non potete farci analisi, c'è troppa luce. Queste qui sono le curve di densità, e più o meno questa era la regione che avevamo ingrandito prima, e più o meno le cose a occhio tornano, cioè tutti gli archetti che stavano qui intorno tendono a circoscrivere la regione dove c'è la massa maggiore, che è questa regione qua, che di nuovo, lo diciamo un'ultima volta, è legata alla presenza di materia oscura. Queste erano le otto galassie che si sono andate a vedere, e quindi di queste strisce qua loro fanno l'analisi spettroscopica, determinano il redshift dall'analisi spettroscopica e delle immagini. Ricordiamo che James Webb ha vari filtri, cioè della stessa regione può passare un filtro che osserva la luce in una frequenza, in un'altra, e così via. C'è qualcuno in più. Comunque, questi che sono in queste immagini sono 2, 4, 6, 7 e vanno nell'infrarosso, cioè la nostra luce visibile è quella che vediamo a occhio nudo, è qua. Riusciamo, questo qui, anche se è colorato è colorato di violetto, perché è violetto per il profondo infrarosso, ma insomma qua stiamo nel rosso e ci avviciniamo nell'infrarosso, i nostri occhi vedono appena appena questo spicchietto qua, e lui è tutto spostato nell'infrarosso per due motivi. Uno è che deve essere complementare a Hubble Space Telescope, e lo vedremo tra un attimo, e due, perché appunto, siccome vuole andare a vedere le cose più lontane possibile, tutta la luce degna di questo nome si è spostata nell'infrarosso, e quindi va da qualche frazione di micron al micron, fino a 4-5 micron, quindi il profondo infrarosso, ed è quello colorato più di rosso. Ma di nuovo, tutta questa è luce a cui i nostri occhi non sono sensibili. Di questi filtri qui, ecco l'immagine di una delle otto galassie. Questa è la foto fatta a 115, 150, 200, 250, 77 e così via. C'è un modello di galassie, questo l'hanno visto tante volte, c'è un modello di galassie e di redshift che ti dice: se questa emette di più di qua, siccome io so che la galassia è fatta di stelle fatte così e l'idrogeno e l'elio devono emettere così, vuol dire che il redshift è così. La cosa interessante è che usano anche i dati di Hubble a 800 nanometri, quindi sta molto più a sinistra, perché questo qui 115-150 in realtà vuol dire 1500-2000-2007, questo, o comunque questo qui lo dovete scrivere in questo formato qua 81.4, ma comunque il filtro che sta qua di Hubble è divertente perché gli chiamano dati ancillari, cioè ovviamente Hubble funziona ancora benissimo, speriamo che lo riescano anche quando servirà a riparare e così via, fa un sacco di fisica e sono strumenti complementari, ma vedere Hubble che dice ah sì, poi abbiamo preso i dati ancillari di Hubble, beh, fa un po' tristezza, un po' come la vecchia Enterprise in Star Trek, che era Star Trek 3 con l'Excelsior e così via. Saluto anche Alfredo e Silvio, e appunto questa è una dei panorami dei multicolori delle immagini. Ci si può fare anche un'analisi spettroscopica, ossia non fare imaging, non fare la foto, ma farlo passare con la figura di diffrazione, quindi passate in una regione dritta per dritta questa cosa qui, e quindi qui avete le varie righe di emissione in funzione della regione, quindi questa qui di nuovo in funzione della frequenza avete, quindi è molto più preciso di questi perché avete un campionamento continuo, non secco a 1,5, secco a 1,50, cioè dunque 115 è qua, 1,5 qua, 2 qui, ma avete tutto il continuo. Con queste righe di emissione qui riuscite a stabilire esattamente il redshift, e per questa galassia qui, una delle 8, dice guardate qua il redshift è z 6.88, e quindi questo qui loro fanno tutto il conto delle galassie e così via, eccole qui le loro 2, 4, 6, 8 galassie di Swark in questo Nature 2024, la spettroscopica osservazione, questa qui vi permette di stabilire in maniera estremamente precisa il redshift, la luminosità delle galassie è ancora più bassa e così via, o più vi spostate, vedete queste qui sono le galassie più lontane precedenti, e loro dice noi siamo andati a vedere queste galassie nane, quindi molto deboli, e ha un redshift che però almeno fino adesso non ci permette di andare di raggiungere neanche 8, ma è sufficiente per la conclusione dell'articolo. Tanto per dire di che numeri parliamo quando parliamo di 7-8, ecco, questo qui è z 7-8, lo ricordiamo, lo z è di quanto si è spostata la luce emessa nel visibile, nell'infrarosso, la luce, l'onda elettromagnetica rispetto a quanto è stata emessa, se volete è lo spostamento percentuale rispetto all'emissione, poi ci sono varie curve, conti che la mettono in relazione alla distanza cosmica, ma insomma siamo tra 7 e 8, e questo vuol dire che se tutti i conti sono giusti, Einstein bla bla bla, ci ritroviamo dunque eccolo qua, 7-8, tra 13 miliardi di anni fa e 13,13 miliardi di anni fa, quindi un intervallo tra di qualche centinaio di milioni di anni, che se lo andiamo a vedere da quest'altra parte, se appunto il Big Bang ha avuto luogo appunto a 13,8 miliardi di anni fa, quindi 8 e 7, parliamo appunto dei famigerati 600-700 milioni di anni che dicevamo nell'articolo. Saluto anche S87, ed eccolo qua, il summary anche è molto interessante perché appunto poi a parte il fitting, bagpipe, tutti questi software appunto che sono molto molto interessanti, ma dà anche un quadro di come erano le galassie nane, quindi piccole all'epoca, quindi questo qui è in scala logaritmica è il numero di masse, la massa della galassia in masse stellari, quindi 5,88 vuol dire quasi, facciamo che è 6, quindi vuol dire quasi un milione di masse solari, in realtà un po' di meno di un milione di masse solari, un po' di più di un milione di masse solari, 10 milioni di masse solari, quindi oggetti relativamente grandi per una galassia nana, però monoculo in Terra Cicorum, però molto molto piccole rispetto a galassie come le nostre che hanno centinaia di miliardi di masse solari, cioè in questo numero qua sarebbe 10 alla 10 o 10 alla 11, quindi, e poi ci sono le galassie giganti, quindi sono oggetti piccoli, e è anche molto interessante di questi oggetti piccoli, questa SFR sarebbe la Star Formation Rate, ci sono due metodi per calcolarla in H-alpha, cioè nell'emissione dell'idrogeno o nell'ultravioletto, che non è che tornano tanto, ma il numero è interessante perché lui dice guarda in un anno in questa galassia qua si forma un terzo di stella, ossia detto meglio una stella ogni 3 anni mi nasce in questa galassia, qui una stella l'anno, una stella l'anno, una stella ogni 2 anni e così via, quindi immaginare queste galassiette relativamente piccole di un centinaio, un milione di stelle, e ogni anno tutti si accende una stella. Se lo fate nell'UV andrebbe studiato meglio la differenza e la discrepanza, dice che viene ogni 100 anni, ma insomma su scale cosmiche è abbastanza trascurabile, ma è un numero abbastanza interessante che dà l'idea su questi oggetti qui nei primi centinaia di milioni di anni ogni tanto si accendeva una lucina in più nell'albero di Natale o nel presepio. E vabbè, questa poi è la composizione dell'ossigeno, non è interessante, magari ecco quello interessante è l'età media delle galassie, tipo la curva di invecchiamento della popolazione italiana, che noi, cioè, non ci sono più nascite e così via, quanti milioni di anni hanno la metà delle stelle delle galassie, la mediana delle stelle delle galassie, e vabbè, 2 milioni, 3 milioni, 4 milioni, 1 milione di anni, questa qui è più vecchiotta, questa è più Italia o Giappone o Corea like, cioè 28 milioni di anni. In realtà le nostre galassie sono molto più spostate verso miliardi di anni, però appunto ricordatevi che qua non puoi averci miliardi di anni, perché sono passati solo 800 anni, milioni di anni dal Big Bang, quindi gli devi dare anche tempo, quindi tutta molto molto giovane, tutte stelline con TikTok, appunto questa qua è giovanissima e sta, le stelle in media hanno un milione di anni, quindi proprio dei bambini delle galassie, non solo nane ma delle galassie infanti. E saluto anche Alfredo che dice non è molto a fuoco, sono io, dipende che cosa, alcune immagini non sono a fuoco nel senso che sono quelle prese da Nature, e quelle altre di Wikipedia, per non fare gigantesca la cosa, non okay, che devo zoomare su una parte, però se andate su Wikipedia e cercate Hubble 2744, se è quella a cui ti riferisci tu Alfredo, di nuovo è molto molto sharp. Poi è chiaro che uno ingrandisce il più possibile anche queste qua, è chiaro che allora questa è un po' sfocata, perché comunque è il PDF è ingrandito e per renderlo più visibile, non è super sharp, però di nuovo così almeno si vede forse un po' meglio forse. E va bene, dopodiché questi concludono l'articolo dicendo nel redshift tra 6 e 7, che sono questi due lavori, questi due punti che mettono in questo lavoro qua, se separano con la massa in ultravioletto con magnitudine 16 o sopra o sotto, comunque la conclusione è che loro si ritrovano una emissione di luce in grado di rionizzare tutto il mezzo intergalattico, l'universo, piccoletta all'epoca, molto molto grande, e quindi più che sufficiente appunto per poter essere questa la causa della rionizzazione. Ovviamente c'è da capire gli altri come cioè, sicuramente sono tutti fenomeni che sono copresenti e che comunque sia, cioè sia la rionizzazione dei quasar che delle stelle e così via, però in questo articolo qua appunto si focalizzavano sul fatto di guardare le galassie nane, già di per loro che sono piccole ma tante e sono quelle all'albedo all'alba del cosmo, potevano essere sufficienti a rionizzare la cosa. Come ultima, appunto, se vi andate a vedere i metodi forse in questo non sono disponibili, ma comunque Nature si trova sui canali alternativi, ovviamente tutti i dati devono essere disponibili, tutti i dati sono questi che James Webb c'ha la pagina su GitHub con tutte le imaging, i dati e tutto il software, i dati spettroscopici sono prodotti qua, questo in generale è, soprattutto per le cose NASA, ESA, è tutto disponibilissimo, spesso sono coperti da priorità, uno ius prime noctis per chi ha fatto la proposta, dice guardami questa cosa qui per 8 ore, e loro hanno, che ne so, 6 mesi, un anno per analizzare i dati, e poi sono disponibili a tutti. È interessante che nel codice, il codice disponibile, usano un sacco di Python, usano tantissimo Python, AstroPy, che sono tutte routine in Python per l'astrofisica, lo usiamo anche noi in MiniEUSON, Bagpipe, che era il fitting che avevamo visto prima quando vedevamo come erano fatte le galassie, tantissimo matplotlib, numpy e così via. Interessante come oramai tutta una serie di strumenti sci-fi di Python sono molto oramai sono nel pipeline del data flow, perché comunque la semplicità di utilizzo vince sull'efficienza. Qui quando si tratta di fare queste analisi non è necessaria una computazione molto molto efficiente. Vabbè, direi che anche per questa domenica la mezz'oretta sulle galassie nane l'abbiamo portata a casa, per dire alla Boris. Ovviamente ringrazio tutti quelli che sono stati live qui con me e quelli che lo vedranno dopo. Buona domenica e alla prossima. Ciao.
La fisica di Polibio, orrori cosmici, meraviglie insondabili e oscure realtà, è un podcast originale Latitudine Zero, da un'idea di Marco Casolino in collaborazione con la Società Italiana per il Progresso delle Scienze, realizzato da Latitudine Zero Median Fabric. Showrunner Omar Serafini. Sound design Fabio Marchionni e Julian Ziegler. Post produzione Gismar Boom. Creative producer Annalise Haas e Valentina Folkov. Coordinamento e promozione Veruska Sabucco. La voce di Val 9000 è di Valeria Barbera. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito podcast.latitudinezero.media e sul canale YouTube Marco Casolino. Potete anche contattarci scrivendoci all'indirizzo di posta elettronica podcast@latitudinezero.media. Tutti gli episodi sono disponibili gratuitamente sul nostro sito e su tutti i principali servizi di streaming on demand. Il podcast non intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. E ricordate, il problema oggi non è l'energia nucleare, ma il cuore dell'uomo. Latitudine Zero, Median Fabric.
The present and the future of content creation.
Did you know Microsoft has officially ended support for Windows 10? Upgrade to Windows 11 with an LG Graham laptop. Voted PC Mag's Reader's Choice Top Laptop Brand for 2025. Thin and ultra lightweight, the LG Graham keeps you productive anywhere. And Windows 11 gives you access to free security updates and ongoing feature upgrades. Visit lgusa.com/iHeart for great seasonal savings on LG Graham laptops with Windows 11. PC Mag Reader's Choice used with permission. All rights reserved.